Io c'ho paura, Duccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right.
Eccoci tornate in voce dai microfoni di Radio Onda Rossa, gli 87.9 in FM, e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi dalle 20 alle 21.30 circa tutti i giovedì. Questa puntata è un po' particolare, questo 4 dicembre abbiamo deciso di condividere con voi una presentazione che si è tenuta più o meno un mesetto fa presso la libreria di Roma Risma Bookshop, dedicata al 14° numero della rivista La Review Italia. La Review contiene al suo interno una serie di articoli, una serie di inchieste giornalistiche illustrate a fumetti. Quindi un progetto editoriale molto interessante e da seguire. Questo incontro però era dedicato, diciamo il focus era su un articolo nello specifico, dal titolo Il Grande Attracco, un'inchiesta a fumetti sul porto croceristico di Fiumicino di Giacomo Zandonini, il giornalista, e Beatrice Galli, l'illustratrice. Sentirete anche le voci del collettivo No Porto e dei tavoli del porto. A moderare è stato Lorenzo Boffa. Vi consigliamo di rimanere sintonizzate e sintonizzate, perché questa è una storia di lotta territoriale molto importante da conoscere, da seguire e anche da supportare. E ripetiamo che la Review infatti si dimostra essere un progetto editoriale molto interessante. Buon ascolto, ciao!
Bene, e, diciamo allora, prima di cominciare la presentazione della storia del Grande Attracco, mi piaceva fare una premessa per parlare un po' del progetto editoriale della Review del Cine. Non so, magari molte di voi lo conosceranno, siete appassionate del genere, altre meno, quindi secondo me è utile parlarne, anche perché si tratta di un progetto editoriale veramente molto virtuoso nell'ambito appunto del fumetto, ma soprattutto aggiungerei anche nell'ambito del giornalismo. È un progetto che non nasce in Italia, ma nasce in Francia nel 2013. L'idea era quella appunto di portare appunto il giornalismo appunto su un piano, che quello dei fumetti. Non sono stati le prime a farlo, ovviamente esistono molti esempi molto virtuosi di opere però diciamo individuali, mentre quello della Revue del Ciné è l'idea di fare una collana che esca con una certa periodicità e che contenga storie inedite e approfondite di inchieste, di reportage su diverse questioni di attualità, ma senza, diciamo così, essere vittime di quello che è un po' lo stress dell'attualità, che è sicuramente una cosa che fagocita in questo momento il mondo dell'informazione. In Italia arriva invece nel 2021 e la cosa che, mentre preparavo questo incontro, sono andato a ripescare, che secondo me è molto carina, è che la prima edizione, proprio il primo numero della Revue des Cinés, si apre, cioè c'ha questa illustrazione dedicata appunto al mare, alle profondità dell'oceano, e si apre con questa immagine di questi coralli che si trovavano al largo di Tahiti, che in pratica, essendo che si sviluppano su un fondale di, mi pare, sotto 50 metri di profondità, sono una distesa di 3 km di coralli rosa, e che, essendo che stanno a questa profondità, resistono al riscaldamento delle acque dovuto al surriscaldamento globale, e dunque gli editori e le editrici hanno voluto con questa metafora dare un po' il senso di questo progetto, cioè che è vero, siamo schiacciati a una dimensione molto asfittica nell'editoria e nel giornalismo, ma è proprio andando alla ricerca della profondità che possiamo trovare spazi invece in cui salvarci e in cui invece fare cose che abbiano una dimensione di vita, di prosperità, che possano essere dunque apprezzate e trasmissibili. Questo per dire due cose, insomma, su questo progetto. Vi potete abbonare alla rivista, ne escono 4 l'anno. Se volete potete venire a ritirarlo qui da Risma. E avete un piccolo sconto sull'abbonamento, quindi si promuove anche l'idea di farlo in maniera sostenibile e anche sociale, perché poi uno viene, insomma, incontra persone, conosce una realtà comunque come questa, che è un punto di riferimento in questo quartiere per eventi come questo, per i fumetti e per tante altre cose, insomma, perché ci passano anche persone che hanno a cuore certe cose, quindi insomma, questo per dire due cose sul contesto di questa rivista. E in particolare oggi presentiamo il numero che è il 14, il 14esimo, e all'interno di questo numero è presente questa inchiesta a fumetti che si chiama Il Grande Attracco, che parla di una questione che accade veramente a pochissimi chilometri di distanza da noi e che eppure di cui si parla ancora veramente molto poco nella città di Roma. Questo in parte perché si tratta di un luogo, quello di Fiumicino, in particolare Isola Sacra, quindi dove il Tevere, diciamo, sfocia nel mare, quindi al confine tra Fiumicino e Ostia. Un luogo che è vissuto nell'immaginario delle persone che vivono a Roma come sicuramente un luogo, diciamo così, di provincia, in più fagocitato dall'idea del porto, di tutta la mitologia che sta attorno a Ostia, come un luogo in cui la gente va a passare il fine settimana, a farsi pranzi, come appunto a un certo punto raccontano nel fumetto, ma sicuramente di cui le persone che abitano a Roma non hanno una percezione spesso viva come quella di un luogo in cui le persone abitano, vivono, conducono una quotidianità che non può essere stravolta così semplicemente su due piedi e con tutta la facilità del mondo. Perché dico questo? Perché a Fiumicino è in corso un progetto della costruzione di un grande porto per navi da crociera, delle navi da crociera enormi, tra le più grandi, anzi le più grandi probabilmente che esistono nelle flotte di navi da crociera nel mondo, voluto da una multinazionale che ha rilevato una concessione vecchia, di cui poi magari spiegheranno meglio le attiviste che sono qui presenti, e diciamo questo progetto rischia di minare non solo la vita delle persone che abitano queste aree, ma anche tutto l'ecosistema e poi anche in realtà la vita delle stesse persone che vivono a Roma, perché insomma si tratta di un progetto che finanzia anche un certo tipo di turismo. In più è un unicum, perché sarebbe il primo porto, il primo grande porto croceristico privato. E anche di questo forse spiegheremo meglio che cosa vuol dire nella fattispecie. Ora, questo per dare un po' il cappello, direi che a questo punto passo la parola, vi presento le persone che sono qui oggi. Dunque, abbiamo Giacomo Zandonini, giornalista, fa parte di Fada Collective e si occupa di tematiche varie, legate per esempio all'immigrazione, ma anche ai diritti e alle comunità impegnate in diverse lotte territoriali. Poi c'è l'autrice, la disegnatrice Beatrice Galli, che ha realizzato appunto i disegni del fumetto, e anche lei viene da una storia invece di illustrazione legata principalmente alle opere per ragazzi e ragazze, e fa parte di un collettivo che si chiama Collettivo Viscosa, di cui poi magari se avrà voglia ci racconterà anche meglio l'attività. E poi abbiamo a questo punto attiviste e attivisti di diversi collettivi impegnati nella lotta, quindi dei tavoli di porto, che è un coordinamento che raccoglie diverse associazioni che si battono contro quest'opera, di Scienza Radicata, che invece è un collettivo che si occupa di dare un un supporto di cui c'è incredibilmente bisogno in una lotta come questa, cioè di fare ricerche e di produrre dati e conoscenze da opporre a tutta una serie di discorsi molto ideologici che vengono fatti quando si tratta di grandi opere, e infine del collettivo No Porto, che insiste sul territorio di Fiumicino, hanno occupato un luogo di cui poi magari ci parleranno meglio, pensate appunto in una lotta che va avanti praticamente dal 2010, quindi da ben prima di questo nuovo progetto di speculazione. Direi, se siete d'accordo, di cominciare inizialmente, prima di andare nel dettaglio, dall'autore e l'autrice del fumetto, per farci raccontare un po' come hanno, un po' di cosa parla magari meglio la loro inchiesta e poi come l'hanno realizzata, perché comunque quella dell'inchiesta a fumetti è una pratica del tutto specifica che richiede anche proprio una lavorazione che non è magari a cui non tutte siamo abituate a pensare, no? Pensiamo al giornalismo televisivo, a chi scrive, a chi fa il fotogiornalismo, e invece magari l'inchiesta a fumetti è una cosa diversa che potrebbe essere utile raccontare.
Grazie, grazie Lorenzo, grazie a Serena che ci ospita, e sono insomma molto contento anche perché questo è un posto molto bello in cui vengo sempre, e è significativo farlo oggi perché appunto poi come ci racconterete c'è un weekend di mobilitazioni molto importante a Fiumicino domani e dopodomani in particolare. Poi parte di una lunga storia di mobilitazione che in parte abbiamo raccontato con Beatrice in questo lavoro. E magari dico due cose un po' su come è nato per me anche l'interesse in questo progetto. Ma innanzitutto è nato dal trovarmi al Bilancione occupato, scoprire questo angolo di mondo che è il vecchio porticciolo di Isola Sacra, la zona del Faro, che effettivamente è tutta una dimensione sociale, storica, culturale molto particolare a sé, in qualche modo, credo abbastanza unica nel litorale laziale romano, insomma, oltre anche a tutto un aspetto ambientalistico che per me era meno evidente, ma di cui penso Scienza Radicata e Claudio, che qui possono dirci anche il grande valore di questa del grande valore di questa zona. Quindi andando lì poi, nel tempo libero ho scoperto di questo progetto, e forse due anni fa o più sono stato coinvolto in un progetto di una serie di inchieste con una testata scozzese che si chiama The Ferret, che fa soprattutto inchieste su temi ambientali, e abbiamo, ci hanno coinvolto a me e il mio collettivo, Fada Collective, in una serie di inchieste che esploravano un po' l'impatto, diciamo lo stato delle coste in Italia e in Scozia, legato soprattutto a inquinamento prodotto dall'attività umana, e quindi abbiamo fatto un lavoro in Liguria su un progetto di deposito di gas naturale liquido legato al rigassificatore, di cui un po' si è parlato, che a Piombino in questo momento, che volevano spostare in Liguria, anche lì con una forte mobilitazione popolare di molti comitati. Poi io ho fatto un lavoro molto lungo e noioso su tutte le lobby che hanno influenzato il Ministero del Mare, che è questo ministero creato dal nuovo governo, e quindi, come potete immaginare, lobby dell'industria, della logistica e grandi centrali della pesca, che a cui non interessa nulla di preoccupazioni ambientali. E poi io ho detto, avendo già conosciuto un po' il Bilancione, Fiumicino, e sapendo di questo progetto, ho detto è un'occasione, e quindi ho potuto dedicare un po' di tempo a lavorare su questo. L'inchiesta è stata scritta, che poi è il mio media principale, è scrivere, è uscita su IRPI Media, quindi un progetto di media indipendente, d'inchiesta italiano, e con le fotografie di Natalia Lana, che è una collega fotografa con cui lavoro spesso, e da lì poi, io sono stato più volte, ho avuto la fortuna di conoscere chi vive e cerca di difendere quelle zone, e mi è venuta l'idea, essendo un lettore della Revue, di proporre questa storia, e così poi la Revue ha fatto un match tra me e Beatrice come disegnatrice e abbiamo iniziato a lavorare assieme. Ed è stato molto, molto bello, anche per me è stata, insomma, è stata la prima volta che faccio un lavoro di questo tipo, che volevo fare da tempo. Offre tante opportunità, come poi vedremo, il fatto di, insomma, usare anche l'illustrazione. E abbiamo cercato di raccontare questo progetto, cioè questo grande porto crocieristico che costerebbe più di 500 milioni di euro, di questa multinazionale Royal Caribbean statunitense con sede legale in Liberia per motivi fiscali che si è accaparrata, insomma, sfruttando alcune possibilità che si erano aperte, questa concessione su questa zona di Fiumicino e con un appoggio significativo in collaborazione col comune di Fiumicino, poi anche sviluppato questo progetto che è stato presentato ed è stato inserito in modo molto strano, soprattutto visto da oggi, tra i progetti per il giubileo, che sta per finire, per fortuna del porto non c'è ancora traccia, però non è ancora stato cancellato, credo che è una delle grandi battaglie che è stata fatta da stralciare da questo decreto giubileo in cui ci sono dentro opere per centinaia di milioni di euro. E questa sarebbe un'opera che non ha costi immediati per lo Stato, anche se ne avrà sicuramente, perché significa tutta la viabilità, tutti gli allacciamenti, insomma ci sono tanti costi indiretti che nessuno sembra veramente calcolare, mi pare. Però il fatto che fosse inserita dentro questo decreto giubileo ha fatto sì che fosse avviata verso una procedura di valutazione dell'impatto ambientale più rapida, accelerata, come per le opere del PNRR, se qualcuno di voi ha qualche familiarità con questo. Poi non entriamo magari troppo in tecnicismi, non c'entro io, poi tutti voi attivisti sapete, ormai siete degli massimi esperti di questi temi. E quindi con questo fatto, diciamo, si è voluto spingere molto per realizzare questo progetto che distruggerebbe completamente tutta questa zona, i bilancioni, il porticciolo, tutto un tratto di costa e di spiaggia che è usata anche in modo molto libero. È una delle caratteristiche forse più belle di questa zona, frequentata in ogni stagione sostanzialmente e non solo l'estate, e anche avrebbe un impatto ambientale molto forte. Quindi abbiamo raccontato questo nel fumetto, e tramite vari personaggi alcuni dei quali sono anche qui stasera e poi chiaramente abbiamo dato di più alcuni volti, però è una collettività di persone e penso che un po' emerga anche questo, insomma, e che si sono impegnate e continuano a farlo. Poi chiaramente per i dettagli o tutte le curiosità e domande ci sarà tempo.
Allora, appunto, io sono Beatrice, sono la disegnatrice del progetto. Come ha detto Giacomo, è stata la Revue alla fine a farci conoscere, perché io prima di fare questo fumetto, quindi di approcciarmi al giornalismo a fumetti, ho sempre lavorato nell'editoria per ragazzi, quindi ho realizzato un fumetto a episodi per International Kids, con Davide Morosinotto, ed era una storia di narrativa, quindi era totalmente di fantasia, il target era completamente diverso e anche l'approccio, quindi lavorativo, era del tutto opposto a quello che poi appunto ho impiegato per lavorare al grande attracco. Ho lavorato un po' anche come illustratrice, sempre per altre case editrici che si focalizzano sulla produzione per ragazzi, quindi Galluccio Editore, La Lettura, del Corriere della Sera. Sono venuta a conoscenza della Revue appunto perché appunto frequentando un po' le fiere con il mio collettivo, che è il collettivo Viscosa, di cui magari poi possiamo parlarne in un altro, diciamo, in un altro momento. Appunto siamo venuti a conoscenza di questa realtà editoriale molto bella per noi fumettisti e fumettiste, perché è una realtà che ci permette di metterci in gioco all'interno di un contesto che non è facile, quindi quello del fumetto in Italia, quello del fumetto giornalistico, che comunque è un settore del fumetto molto specifico, molto particolare, di cui magari il grande pubblico non ha molta conoscenza, perché è un po' di nicchia, tra virgolette. Però diciamo, tutta la redazione della review ha delle policy che tutelano molto gli artisti, li paga adeguatamente, cosa che purtroppo non avviene molto spesso all'interno dei contratti per le case editrici in Italia, e soprattutto gli dà la possibilità di lavorare con un numero di pagine molto, molto stretto. Per chi non lo sapesse, solitamente i contratti con le case editrici per fare graphic novel, per fare fumetti, in Italia sono un po' vincolati da un numero di pagine minimo che si deve fare per essere pubblicati, ed è un numero molto molto alto di pagine. Questo ovviamente richiede uno sforzo considerevole per una paga che non è altrettanto, però, come dire, cioè non è una retribuzione adeguata sicuramente per il tempo che si impiega. Soprattutto se si è sia autori che disegnatori. Nel caso della review, appunto, dà la possibilità di mettersi in contatto con un giornalista o con uno sceneggiatore, e quindi fare, diciamo, dividersi il lavoro e venire, diciamo, entrambi pagati, diciamo, comunque remunerati per il lavoro che si fa in modo corretto e adeguato. Io appunto mi sono affacciata al mondo della review perché l'anno scorso, prima di appunto conoscere Giacomo, alla fine del 2024 avevo partecipato ad un concorso che Indice ogni anno all'interno di questo mese, quindi il mese di novembre. Ero stata selezionata tra le vincitrici e dopo pochi mesi mi hanno contattata proprio per chiedermi se volessi appunto collaborare, realizzare una storia. Mi hanno appunto mandato un diciamo una sorta di soggetto un po' della storia che avresti tu raccontato e quindi che avremmo poi realizzato insieme, e mi era piaciuta, l'ho trovata anche molto sfidante, non soltanto perché appunto era una storia comunque per adulti, quindi all'interno di un contesto diverso rispetto a quello in cui ho lavorato, ma perché è molto tecnica, cioè estremamente tecnica. Si parla comunque di navi, si parla di porti, si parla di grandi organizzazioni multinazionali, e immaginarla a livello grafico non era per niente semplice, cioè non era per niente semplice renderla digeribile a fumetti, perché ovviamente la difficoltà quando si fa un fumetto, quando si sceneggia, è di riportare sia la parte scritta, quindi la parte giornalistica, che non poteva essere tagliata, non potevano essere fatti dei tagli su delle informazioni, e unirla però a una parte grafica, visiva, che doveva un po' anche alleggerire e rendere la storia più immaginifica, più evocativa, in modo tale da trovare anche una narrazione all'interno di un testo giornalistico, che è appunto un testo molto tecnico. Sicuramente appunto è stato molto sfidante, ed è per questo che alla fine poi ho accettato la sfida, e soprattutto mi ha aperto gli occhi su un mondo che non conoscevo. Io vivo a Roma da ormai 5 anni, sono venuta a vivere qua appunto per studiare, come moltissimi altri fuori sede, io vengo da Palermo, però non avevo proprio pallida idea di cosa succedesse appunto all'infuori del centro della capitale, ok? E quindi è stato interessante, appunto, sia dal punto di vista tecnico lavorativo che dal punto di vista appunto umano, cioè sociale. Poi anch'io vengo da una città che ormai adesso viene mangiata dal turismo praticamente, le sue spiagge sono, non esistono più le spiagge libere a Palermo praticamente, quindi anche questo aspetto mi ha molto toccata. E sicuramente grazie a Giacomo ho avuto anche la possibilità di visitare il posto in cui appunto è ambientata il fumetto, che è appunto abbastanza diciamo distante per me, che non sono macchina munita, quindi è stato anche bello poter andare insieme e vedere appunto Isola Sacra, il Bilancioni, la spiaggia, e avere proprio una contezza fisica del luogo, che è una cosa importantissima quando si disegna, si fanno fumetti, per rendere anche più realistico e rendere giustizia al posto di cui si sta parlando. Poi ovviamente, se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio, ci saranno sicuramente altre domande, ecco.
Allora, una cosa che sicuramente ho apprezzato molto leggendo è stato appunto questo, cioè che in effetti c'è un ottimo bilanciamento tra l'importanza di parlare di tanti elementi, perché è una storia che si compone di tanti livelli, cioè il livello appunto quello più visibile, ma ci sono anche tutta una serie di livelli che sono invisibili, che appartengono appunto alle dimensioni del capitalismo più liquido, no? Come diceva Giacomo, di questa impresa che è multinazionale, che però ha la sede di qua per motivi fiscali, che però in realtà poi ha fatto una joint venture con un'altra, cioè non è facile tenere insieme quello, e poi fanno parte anche di dinamiche globali, perché poi questo è una cosa che riguarda Fiumicino, ma che arriva qui perché è partita da lontano. E direi, prima di poi magari addentrarci un po' meglio anche sulla narrazione, magari proviamo a delineare bene quello di cui si sta parlando. Quindi chiederei, adesso non so se magari Claudio vuole descrivere un po' la situazione, o se vuole... Perché qua abbiamo tre persone che sono bravissime a farlo tutte e tre, quindi adesso io mi chiudo gli occhi e do il microfono.
Vado io. Okay. Ciao a tutti, sono Davide, grazie per l'invito, bellissima questa iniziativa. Spendo solo due paroline su questa cosa del fumetto, perché quando mi ha chiamato Giacomo per dirmi che questa storia che lui ha raccontato in un'inchiesta, che ne hanno fatte tante, ma io sono convinto che la più bella di tutte è quella proprio di Giacomo, quella più puntuale, che ha raccontato anche con uno stile narrativo, è andata a scavare dietro, a recuperare informazioni che noi stessi non sapevamo, quindi diciamo che ormai fa parte della lotta pure lui, perché effettivamente questa battaglia è una lotta in difesa del territorio. Noi stiamo difendendo la foce del Tevere. Il Tevere non è solo dei fiumicinesi, ma di tutti, anche di tutti i romani. È un luogo magico, e per questo vorrei un po' staccarmi dal tecnicismo della battaglia che stiamo facendo, per cercare di farvi capire perché la stiamo facendo, cioè cos'è che ci muove, cosa che mette in fila insieme tante persone di età diverse, di estrazioni culturali diversi, cioè cos'è che anima questa battaglia. Diciamo che questo, il luogo in sé è il motivo principale, perché parliamo della punta del faro alla foce del Tevere, che nell'immaginario collettivo dei fiumicinesi è il luogo simbolo, ma anche di tantissimi romani, perché è un posto che, al netto degli ultimi 15 anni che è stato bloccato da una concessione che era stata data per fare un porto turistico poi fallito, e quindi è rimasta congelata, bloccata, per una vita i romani sono venuti lì al faro, chi a pescare, chi a ballare, chi a mangiare, cioè è sempre stato un luogo vissuto. Se fate una piccola ricerca vedrete che ci sono un sacco di film ambientati lì, ci sono tantissimi film, ci sono... per chi è appassionato, i testi delle canzoni di cantanti romani come Claudio Baglioni, ambientati lì. Io lo dico sempre, anche se non è mai stato il mio cantante preferito, però una delle canzoni più popolari italiane, è Un piccolo grande amore, quando parla di andare a fare l'amore giù al faro, parla del faro di Fiumicino, perché una volta era un posto che di sera era buio e ci si appartava facilmente, diciamo così. Quindi è un posto dove è sempre stato evocato come posto che c'è una sua magia. Poi con questi bilancioni, che non so altro che capanne da pesca, nell'Adriatico li chiamano trabucchi, da noi li chiamiamo bilancioni perché hanno questa bilancia che serve a calare la rete, e che oggi, per effetto dei primi lavori che sono stati fatti, prima c'era il mare, dove noi da ragazzini facevamo i tuffi e c'erano 4-5 metri di fondale, adesso C'è una spiaggia che prima non esisteva, ma è frutto della modifica delle correnti che questo braccio di molo che hanno iniziato a fare e poi si sono interrotti, ha creato una perturbazione delle correnti marine e tutta questo bacino immenso, è 1 milione di metri quadrati, si sta insabbiando. Ora, a noi a spiaggia ci fa pure gioco perché è diventata la spiaggia più bella di Fiumicino, ma anche un luogo libero. Cioè, noi dall'altra parte del Tevere c'è Ostia. A Ostia il mare non si vede. Non so se c'è qualcuno di Ostia, ma a Ostia si parla di lungomuro invece di lungomare. Noi abbiamo un patrimonio che sono le spiagge libere, è questo che stiamo difendendo. La possibilità per chiunque d'estate di andare al mare e mettere un asciugamano senza dover pagare, senza dover rispondere a nessuno. E poi c'è la spiaggia dei bilancioni, che invece è un posto che è suggestivo, è indubbiamente suggestivo. Quindi è questa la cosa che ci sta motivando e con cui stiamo cercando di difendere con le unghie e con i denti contro anche il cantiere che vorrebbero iniziare a fare, e questo maledetto muro di cemento che avete visto quando abbiamo fatto la manifestazione, hanno messo sulla spiaggia per delimitare un'area di cantiere. Quello per noi è stata una mazzata in faccia proprio, quel muro di Jersey, quelli che si mettono lungo le autostrade, no? Con la rete metallica. Poi, insomma, siamo riusciti in qualche modo a renderla fruibile lo stesso. Due parole al volo. Il porto che vogliono fare è un porto croceristico. Ora, in Italia i porti croceristici sono solo dello Stato. Sono luoghi pubblici dove lo Stato mette a bando gli spazi. Questi prendono questa società, la Royal Caribbean, acquista una società fallita, ne rilevano il patrimonio, che è la concessione, per 90 anni per fare un porto turistico. Attraverso un espediente tecnico fanno una modifica tecnica del progetto, riducono un po' i posti barca e lasciano lo spazio per le navi da crociera. Questo cambia completamente la natura della concessione, ma questa è una forzatura sulla normativa vigente enorme. Questo non è che lo diciamo noi, lo hanno detto anche presidenti di autorità portuale, cioè gente esperta che fa questo lavoro. Purtroppo in Italia abbiamo un ministro dei trasporti che è veramente un cretino, che non ha capito che se si crea un precedente come questo, in qualunque posto in Italia dove c'è un piccolo porticciolo per le barche da turismo, può arrivare una grande azienda, una grande società, lo amplia, lo trasforma e diventa un porto commerciale. E questa è una minaccia per tutte le coste italiane. Quindi noi siamo perfettamente consapevoli che la nostra battaglia va ben oltre il nostro territorio. E non è un caso che questo progetto desta molto allarme a Civitavecchia. Civitavecchia è il porto di Roma, è il più grande porto croceristico del Mediterraneo, dopo Barcellona, ma Barcellona ha capito che con le crociere c'hai solo problemi e ne stanno riducendo l'impatto. Noi stiamo facendo di tutto per spianare la strada a un privato che viene lì a speculare sul territorio col solo scopo di uscire dal sistema pubblico. Con noi ci sono anche i lavoratori portuali, perché sono preoccupati dal fatto che se si avvia questa liberalizzazione, i loro diritti, che oggi sono tutelati perché operano all'interno di un suo luogo statale con un contratto unico per tutti i portuali nazionali, se passa sta roba, cioè, si aprono le porte alla privatizzazione e anche la perdita delle loro prerogative e diritti sindacali conquistati con tanti anni di lotte. Quindi è una storia molto molto complessa da raccontare, però diciamo che noi principalmente siamo partiti dall'impatto ambientale. Io su questo lascerei la parola a Claudio, che insomma, su Scienza Radicata, su questo ha fatto un enorme lavoro anche di far comprendere come gli aspetti tecnico-scientifici e ambientali sono determinanti per la qualità della vita di tutti quanti. Grazie.
Ciao a tutte e tutti. Due parole, cioè il progetto di porto croceristico di Fiumicino è una strana creatura in cui si confondono l'intrallazzo traffichino all'italiana con dei personaggi da Fildilino Banfi, tipo la giunta di Fiumicino, e il grande capitale globale che è quello che finanzia il tra le altre cose l'industria della guerra e ad esempio il genocidio, il progetto di sostituzione etnica in Palestina. l'inchiesta di Giacomo ha il grande pregio di riuscire a mettere in risalto queste connessioni che con l'espandersi della lotta riusciamo a mettere in, in risalto ulteriormente, per dire che quella di Fiumicino non è un progetto di scempio ecocida locale, è una grande opera che è concepita per essere un'opera pionieristica di un certo tipo e che ha la tipica arroganza del tecnocapitale odierno, che è quello di riconfigurare completamente da zero un ambiente naturale. Quindi costoro vogliono scavare, ad esempio, pescando a caso, 3 milioni di metri cubi di sabbia, che è come se io costruissi 2 colossei e mezzo solo di sabbia, spostarli, pensare che in quel mentre lo fanno non arriva niente, che questa sabbia non è inquinata, beh, anche se sono stati trovate tracce di mercurio nel 40% dei campioni, eccetera. Io la faccio brevissima. Ogni grande opera viene spacciata come una cosa necessaria per la collettività, ok? In Val di Susa, nel TAP, il ponte sullo stretto. Nel caso del porto crocieristico di Fiumicino questa cosa non è palesemente perché non c'è, nel senso è solo un progetto speculativo su un territorio. È un territorio che è stupendo, sarebbe stupendo, perché il Delta del Tevere è un ambiente che a livello naturalistico, e domani ci sarà un'iniziativa che vuole proprio spingere questa cosa, c'è una palude salmastra che è enorme, che sarebbe ricchissima di uccelli, ci sarebbe l'ambiente di duna, in spiaggia, il mare sarebbe un ottimo mare, a differenza dal punto di vista qualitativo, no? A differenza della nomea che ha. E questo verrebbe completamente spazzato via da un progetto di questo tipo. Un porto crocieristico impatta da tutti i punti di vista che si possono, cioè dal rischio del disastro, come è stata la Costa Concordia, dal punto di vista dell'aria, che è controintuitivo, ma le navi da crociera sono dei mostri che portano 8.000 persone, sono navi alte 80 metri con motori che sono sempre accesi, ok? Tutta sta roba che viene emessa nell'ambiente con carburanti che sono molto meno raffinati, con dei controlli che non esistono, quindi buonanotte, più tutta la fase di cantiere che comincia e non si sa se finisce, quando finisce che cosa fa, impatta l'acqua che invece è più intuitivo, e impatta tutto quello che c'è anche sulla terra. Questa palude salmastra, che è frutto di un delicato equilibrio salino tra l'acqua salata e l'acqua dolce, verrebbe completamente estinta da questo progetto. Quindi ecco, Scienza Radicata ha fatto questo lavoro, diciamo questa consulenza tecnica, che però Scienza Radicata è un metodo, nel senso che abbiamo detto chi ha un sapere tecnico lo mette a disposizione della lotta, ma diventa parte della lotta. E quindi ci piace questa cosa che noi ormai ci siamo talmente fusi col collettivo No Porto in particolare, che siamo indistinguibili, bello, bellissimo, cioè, e loro hanno nutrito il nostro dato tecnico ha dato gli strumenti in più alla lotta. E dico anche che un sacco di gente che ha studiato scienze è stata contentissima di dare un contributo, cioè Scienza Radicata è stato ed è anche un contenitore per tutte quelle persone che sono costrette a fare un lavoro che non gli piace, che non vedono l'ora di fare una cosa che abbia un minimo di senso e sia appassionante per la collettività. E su questo io ringrazio l'inchiesta Fumetti, perché da scienziato so che la divulgazione di certe cose è una cosa importante, e un'inchiesta Fumetti sicuramente riesce a dare a questo guazzabuglio molto complicato una fruizione maggiore, ecco.
Quindi se tra di voi ci sono scienziati e scienziate, alla lotta, insomma.
Scienziati e scienziate vuol dire una persona che ha studiato scienze, eh? Cioè non è che...
Letteralmente. Cioè,
anche alle medie.
Anche alle medie, se avete fatto 2 tabelline. Cioè.
Direi a questo punto, allora, se ti va, invece Federica, di darci un attimo, perché appunto abbiamo nominato le mobilitazioni che ci saranno domani e dopodomani. Quindi anche per dare un po' di panorama sul momento attuale di questa lotta, a che punto siamo, perché insomma negli ultimi mesi si sono mosse delle cose, ci sono stati degli sviluppi sia che riguardano le, diciamo così, le istituzioni e i compiti che le istituzioni avrebbero dovuto svolgere, nei confronti di quest'opera, ma anche poi degli interventi diciamo a gamba tesa da parte dei costruttori, come è stato nel caso di quel muro di Jersey che nominava prima Davide, che ci si è trovati letteralmente da notte al giorno, cioè una notte uno si sveglia e trova un muro che recinta il mare. Cioè doloroso, fa molto arrabbiare, però sicuramente molto evocativo, striscione che avevano fatto il giorno a settembre, quando c'era stata quell'assemblea davanti al porto, che è stato disegnato infatti nell'inchiesta, che è appunto una spiaggia senza mare è un deserto, che rende un po' l'idea di questa cosa. Quindi Federica, si va un po' a dirci a che punto siamo e di questa lotta.
Sì, grazie dello spazio e dell'ascolto. Per noi è sempre bello venire a Roma, sembra un territorio così distante, però davvero questa lotta ci coinvolge tutte. Prima si è parlato di numeri, si è parlato di croceriste e croceristi, 6.000-8.000 croceristi a settimana, se non di più, e quindi tutte queste persone verranno a Roma. Cioè, non voglio fare terrorismo, però è giusto che sappiamo che ci saranno pullman che arriveranno qui, persone che arriveranno qui, che mangeranno qui, che transiteranno le nostre strade, le nostre, non so, fermate degli autobus, stazioni delle metro, e quindi secondo me è giusto che assumiamo tutte quante, non la lotta, perché quella è un'utopia, però già che cominciamo a rifletterci. Noi dall'altro canto abbiamo assunto la lotta, lo abbiamo fatto quasi 15 anni fa, 13 anni fa, e ci siamo trovate allo scontrarci da un progetto di porto turistico che comunque per noi era calato dall'alto, comunque per noi andava a colmare un vuoto istituzionale che era intenzionale. Cioè, noi ci troviamo a lottare in un'area che è intenzionalmente stata abbandonata dalle istituzioni. Cioè, le istituzioni hanno detto: noi non possiamo prenderci cura di quest'area, la mettiamo in concessione. Poi chi viene, costruirà qualche cosa. Quindi logicamente le persone dopo 20 anni dicono: cavolo, quell'area è super degradata, il primo che arriva e ci costruisce qualcosa per noi va bene. Quindi è tutto un gioco psicologico e anche paesaggistico che succede nelle aree di sacrificio, no? Quindi quelle aree abbandonate, limitrofe a delle grandi città, che vengono proprio messe al servizio. Noi viviamo in un'area di sacrificio, questa cosa da persone che vivono la periferia ci viene ricordato quotidianamente in tutte le maniere, dai servizi, le scuole, l'educazione, i trasporti, vivercelo anche in ciò che interagisce con il territorio che noi viviamo è molto pesante. Quindi per noi è stato bellissimo ritrovarci in un fumetto, per me che sono una mangaka da quando avevo 13 anni. Noi come collettivo funzioniamo in una maniera molto simile, nel senso che, non so, i manga, i graphic novel, i fumetti, a volte quasi che quando li guardi ogni quadro, ogni pagina potrebbero quasi essere una storia a sé. E mi sento che le lotte ambientali sono un po' così, nel senso che, come dice un grande ecologo catalano, Allier, dice che le lotte ambientali sono alimentate dall'ecologismo dei poveri, cioè persone che non hanno scelto, non hanno studiato, non si sono formate per essere attiviste, ma che hanno incontrato nel proprio territorio, nella propria strada, un grande ostacolo, una grande opera, e quindi si sono dovute diciamo sforzare di imparare, come abbiamo dovuto fare noi, di imparare termini tecnici, di studiare leggi, di leggere le carte, e quindi anche noi siamo una eterogeneità meravigliosa. Ci sono pescatori, ci sono falegnami, ci sono antropologhe, ci sono tantissime personalità, ognuno con una propria traiettoria, ma che poi hanno ritrovato che la propria storia in qualche maniera coincide. E nella nostra maniera coincide a Fiumicino, coincide a Isola Sacra, coincide nella spiaggia dei Bilancioni. Perché, come già è stato detto, per noi questo è uno degli ultimi luoghi di libertà reale del litorale romano. Ci sono spiagge dove non si può andare oltre le 19, dove non possono entrare i cani, dove non si possono fare il gioco d'acqua, dove non si può utilizzare la palla. Nelle spiagge che noi attraversiamo si può fare tutto questo, e lo si fa dalla responsabilità collettiva, dalla autogestione reale, perché è qualcosa che noi ci stiamo educando da tantissimi anni, appunto da quasi 15 anni. Quindi in tutto questo excursus per arrivare ad oggi, questo per noi il 2025 sentiamo che è un anno cruciale. Sfortunatamente in quest'anno la lotta si sta trasformando in qualcosa di concreto, cioè abbiamo visto le ruspe, abbiamo visto i camion, abbiamo visto un muro che, come in tutte le grandi opere colonialiste, separa le persone di un luogo dalla fonte di approvvigionamento principale, quindi da una cittadina di mare dal mare. E quindi ci sentiamo comunque in un territorio che sta subendo quelle dinamiche che noi crudelmente abbiamo imposto molto spesso fuori, e quindi il colonialismo, l'imperialismo con un'impresa, una multinazionale appunto statunitense sul nostro territorio. A inizio anno abbiamo ricevuto il verdetto, lo chiamiamo così, favorevole, il giudizio favorevole del Ministero dell'Ambiente al progetto, un giudizio favorevole con 17 prescrizioni, quindi noi ci chiediamo perché un ministero deve dare il suo benestare nonostante 17 dubbi, tra cui 4 dei quali vincolanti. Non era più facile dire questo progetto non ci convince, aspettiamo nel farlo, e questo parlo sempre da attivista utopista. Dopodiché appunto ci siamo trovati in una fase di attesa, perché siamo riusciti a presentare delle osservazioni con tantissimi ostacoli, visto che l'opera è stata messa nel decreto giubileo, come è stato detto, e quindi non ci sono stati dati 60 giorni per presentare le osservazioni, ma solamente 30. Fino a poche settimane fa, dove anche l'ultimo ministero che doveva presentarsi ha dato parere positivo, ma un positivo zoppicando, perché in realtà l'autorizzazione paesaggistica non è stata rilasciata, previe tutta una serie di studi, di ricerche archeologiche e altri tipi di ricerche paesaggistiche, ricollocamento dei bilancioni, del faro, che non sono state esaustivamente presentate nel progetto. Quindi siamo adesso in una fase dove stiamo aspettando la via, dove stiamo aspettando la conferenza sui servizi. Siamo in attesa, noi logicamente andiamo avanti. Per noi del collettivo No Porto la cosa più importante di tutto ciò, oltre che lottare, è stato essere presenti come dei guardiani del faro, e quindi dei guardiani dei bilancioni, presenti sull'area, farla vivere, farla sentire vicino alla persona. Come anche prima dicevo, noi non la conoscevamo, noi siamo di Roma, non ci siamo mai andati là, farla sentire come propria, farla sentire come cavolo, non ci sono mai venuta, ma adesso ci vengo tutte le domeniche a mangiarmi uno spaghetto con le vongole, a farmi una passeggiata qui sulla spiaggia. E oltre questo, appunto, a farla vivere quotidianamente, per noi è anche molto importante sensibilizzare le persone localmente, e quindi abbiamo pensato di creare questa 2 giorni, domani e dopodomani, quindi sabato 8 e domenica 9 novembre, per animare appunto il territorio in 2 maniere che per noi sembrano distanti, ma che sono poi alla fine complementari, che è la parte scientifica, che sarà appunto domani attraverso un bioblitz, poi magari Claudio complementerà, è una passeggiata naturalistica per scoprire appunto che quello che ci vogliono far passare come un vuoto, rivendicandoci tra virgolette comunque il concetto di vuoto in una società bulimica dove tutto deve essere pieno, però diciamo ci vogliono far passare il vuoto dove invece ci sono tantissime specie di flora e fauna con tantissimo valore naturalistico limitrofe alla zona del Vecchio Faro e dei Bilancioni. E poi domenica 9 dove animeremo le strade di Fiumicino con un grande corteo la mattina, alle 10 di mattina partiremo dal comune di Fiumicino e arriveremo fino ai Bilancioni, pranzeremo al Bilancione e poi il pomeriggio ci sarà un momento di riflessione su porti, turistificazione ed economia di guerra, proprio per dare risalto a tutte quelle che sono delle riflessioni che comunque noi da mesi, se non da più di un anno, stiamo facendo su quello che significa creare uno spazio privato, uno spazio in mano a una multinazionale statunitense, soprattutto in un momento di genocidio che è quello del popolo palestinese, ma adesso si parla anche di Sudan e di tantissimi altri popoli in atto. Che cosa significa perdere l'autonomia dei nostri territori? Che cosa significa cedere il fatto di avere un potere di controllo e anche di autogestione su quelle che sono le aree della nostra vita? Perché quando parlo di territorio parlo anche di corpi, e quindi secondo me dobbiamo cominciare a riflettere a chi stiamo lasciando andare quelli che sono le zone e i territori che noi attraversiamo e che noi viviamo.
Veramente grazie per questi interventi e io direi di fare così. Da un lato, siccome l'evento appunto di cui parlavamo prima è domani e abbiamo accennato al fatto che si farà un bioblitz, magari effettivamente facciamo spiegare al volo di che cosa si tratta, così che se qualcuno di voi domani vuole partecipare sa a che cosa va incontro, ma niente di pericoloso, e non per chi lo fa. E invece poi se ci sono domande dal pubblico, a questo punto sono anche ben accette e magari poi facciamo anche due chiacchiere in più sul di nuovo torniamo un po' più anche sul lavoro e sull'inchiesta prima di salutarci. Quindi darei al volo la parola a Claudio per parlare invece di che cosa succede domani.
Domani facciamo una giornata di esplorazione di questa palude salmastra di cui parlavo, che è una zona che attualmente è in sofferenza, però potenzialmente, cioè, è ancora viva e vegeta, sta benissimo ed è un ambiente estremamente affascinante, ricco e secondo noi da scoprire. Alle 8 di mattina partiamo con questo bioblitz che è, detta in soldoni, ci sono un po' di persone che ne sanno e che con l'aiuto di tutti e tutte vanno a detectare che cosa c'è là. Quindi ci saranno un po' di botanici per le piante, ornitologi per gli uccelli, erpetologi per i serpenti, che non sapeva nessuno. Questo, diciamo, partiamo dalle 8 perché alle 8 ci sono più animali. E alle 11 ci sarà, con degli amici che insomma fanno questo da molto tempo, una passeggiata naturalistica in cui si va a scoprire che cos'è sta palude, cioè da cosa è fatta, una cosa insomma più divulgativa per le altre persone. E nel pomeriggio ci sarà un'assemblea pubblica, una tavola rotonda per capire come, quali strumenti anche di difesa dal punto di vista della vertenza e dal punto di vista della resistenza popolare ci possono essere per difendere tutta l'area del Delta del Tevere. Basta questo.
Sì, perché la cosa che ci ha fatto arrabbiare parecchio, insomma, è il fatto che il Ministero dell'Ambiente, che dovrebbe essere preposto a tutelare questa zona di protezione speciale, che non l'abbiamo detto, ma fa parte della rete Natura 2000, quindi un progetto europeo di tutela ambientale. E questo è l'ultimo lembo di zona retrodunale della costa laziale, probabilmente del Tirreno. Cioè, pochi casi in Italia di zone che sono rimaste così come erano originariamente. Ora, il Ministero dell'Ambiente fa finta che sta roba non c'è. Questa è una cosa scandalosa. Cioè, noi, nelle nostre osservazioni, abbiamo fatto un lavoro enorme di osservazioni alla procedura di VIA, perché per fortuna in Italia c'è ancora una legge, che la 152, che prevede che i grandi progetti siano sottoposti a un confronto pubblico. Noi abbiamo partecipato attraverso decine e decine di osservazioni, anche se poi questa storia l'hanno tirata per le lunghe, le lunghissime, perché dovevano essere solo due cicli, in realtà sono diventati quattro, però questo purtroppo sono i calci che gli danno alla procedura finché non arriva a Dama, no? Se no avrebbero dovuto chiudere. Questa, noi abbiamo fatto presente, guardate che in quell'area lì dove loro vogliono fare il porto, a poche centinaia di metri c'è una zona di protezione speciale. Questi non solo vogliono dragare lì dove oggi c'è una spiaggia fino a 13 metri e quindi accentuare il cuneo salino, cioè la penetrazione dell'acqua di mare nella falda acquifera, quindi fa saltare completamente quell'equilibrio di cui parlava Claudio, e poi ci vogliono fare una specie di superstrada intorno. Ma questi sono, siete matti? Questo è il tema, no? Noi l'abbiamo fatto notare, il Ministero dell'Ambiente cosa fa? Dice, vabbè, allora chiedo alla società di presentare un piano di incidenza, cioè quanto incide il vostro progetto. Quelli hanno risposto due cazzate e il Ministero se l'è presi. Perché? Perché purtroppo quest'area è una semi sconosciuta, anche alla Regione Lazio, nei vari meandri dei vari uffici qualcuno si era completamente dimenticato che lì c'era una zona di protezione speciale. Però quando hanno dato anche loro il benestare al progetto, hanno fatto finta che sta roba non esisteva. Quindi noi col BioBlitz faremo in modo di riappropriarci di questo spazio, e vi invito a venire domani, perché è un posto veramente bello. Non dico alle 8 perché sarebbe veramente una mazzata per chiunque, ma alle 11 già si può fare. Facciamo una passeggiata insieme, ce lo vediamo, ce lo gustiamo. Se siamo fortunati possiamo vedere il falco di palude, possiamo vedere gli aironi, ci sono tantissime specie animali, anche vegetali, molto tipo la salicornia, che molti non la conoscono, ma è una pianta che cresce in mezzo all'ambiente salmastro, quindi è una cosa rara. Quindi queste cose in Italia succedono perché non c'è cura per il territorio, e noi come cittadini stiamo facendo questo, ci vogliamo prendere cura del territorio e difenderlo. Grazie.
Grazie mille anche per questo. Allora, a questo punto, diciamo, io sicuramente ho ancora qualche curiosità sul fumetto. Avete sentito la quantità di materia che è stata dovuta, che hanno dovuto, insomma, con cui sono confrontate l'autore e l'autrice per fare questo racconto, e sono tante cose, tante complessità, quindi non è stato per niente facile. Prima Beatrice parlava di una sfida, e poi invece Claudio faceva notare quanto può essere utile tradurre nel linguaggio del fumetto un racconto come questo, perché permette di far arrivare certe cose, di farle vedere, però con una fruizione che è anche diversa da quella del video, delle foto, per una serie di specificità. Quindi io quello che volevo chiedere per aprire, per parlare un po' di questo, è stato, abbiamo parlato di una sfida, di difficoltà, però dato che è anche un lavoro che vi ha appassionato fare, volevo chiedere, partendo magari da Beatrice, qual è stato anche, e se partiamo da qui e poi mi dici, e poi vai tu dove preferisci, però qual è stato la tavola, o comunque il momento che ti ha dato più soddisfazione disegnare e raccontare col tuo punto di vista, ecco.
Ok, allora, non è semplice sceglierla, devo dire. Allora, ce ne sono un po', sicuramente. Apriamo un attimo per fare un po' un... Beh, sicuramente la tavola in cui si spiega un po' il ruolo del collettivo, quindi per chi ha appunto con sé il volume, pagina 114 e 115, ok? Quindi quindi cos'è il collettivo No Porto, com'è nato il bilancione, cos'è un bilancione, e anche tutti appunto i vari eventi che si sono svolti all'interno e che l'hanno caratterizzato appunto come, come struttura. Sicuramente è stata molto sfidante, però soddisfacente, perché ha dato, cioè ha permesso a me e permette al lettore anche di avere un panorama su cosa è stato questo posto, su cosa rappresenta, proprio a livello storico. Quindi cioè, è stato interessante da questo punto di vista, è stato anche difficile perché c'erano tante informazioni da condensare in poche tavole, cioè all'incirca in tre tavole, perché poi si doveva passare subito alla descrizione appunto della parte giornalistica di quello che sta succedendo adesso. O comunque anche qua il termine adesso direi che è un po' improprio per il fumetto, perché in realtà questa lavorazione è durata per circa 3-4 mesi, quindi sicuramente il fumetto è un medium particolare per raccontare un'inchiesta giornalistica, perché significa prendersi molto tempo per raccontare appunto un'inchiesta che è stata fatta mesi prima, e che in questo caso non è appunto, cioè nel senso appunto tutta la situazione è ancora in ballo, quindi anche quando abbiamo finito noi di lavorarci, questo è stato all'incirca tra giugno e luglio, in realtà c'erano stati anche degli aggiornamenti che poi abbiamo dovuto inserire all'interno delle tavole in corso d'opera. E poi in una parte, diciamo, la cosa comoda appunto del fare il fumetto all'interno della review è stato che poi alla fine del fumetto ci sono due pagine dedicate a degli aggiornamenti e a degli approfondimenti che appunto Giacomo ha scritto e appunto poi io ho commentato successivamente. Quindi sì, diciamo, queste qua sono state le tavole più soddisfacenti, però posso dire che è stato bello anche realizzare tutte le tavole che invece non sono ambientate soltanto a Fiumicino, perché appunto il fumetto come medium è un medium che permette di andare ad indagare, di spostarsi nel luogo, diciamo, nel tempo, nello spazio. Praticamente low budget, perché tutto quello che viene raccontato è realizzato in questo caso da me, ovviamente, perché sono la disegnatrice, però appunto non ci sono dei costi come per esempio all'interno di un reportage, quindi video in cui ci sono appunto delle persone vere, ci sono delle camere, ci sono diciamo macchinisti che si devono spostare, quindi ci sono anche dei costi sicuramente di viaggio. Ecco, io alla fine comunque sono riuscita ad avere una panoramica di tutti i luoghi, sia appunto andandoli a visitare, in questo caso appunto Fiumicino, ma tutto il resto appunto mi è bastata aprire Google Maps banalmente per avere anche un'idea di dove ci si trovasse e per anche recuperare informazioni su personaggi della storia che non sono italiani, e che parlano appunto di situazioni similari però dall'altra parte del mondo, come per esempio appunto l'Alaska. Quindi sì, da questo punto di vista il fumetto è un formato sicuramente che permette tanto a livello narrativo, contenutistico, che appunto negli ultimi anni si sta iniziando un po' a farsi valere, ecco, appunto penso che anche Risma in sé come posto lo possa dimostrare, ecco, appunto siamo circondati da fumetti e graphic novel. Poi appunto passerei la parola a Giacomo se vuole appunto dare qualche, diciamo nel dettaglio, qualche sua opinione proprio sul lavorare con una fumettista e quindi appunto essere nei panni di chi deve scrivere il fumetto e chi, diciamo, è. Poi io appunto leggo la sua storia e ho dovuto illustrarla.
Grazie Beatrice. Ma sì, penso che, vabbè, forse a me piace molto ragionare anche visualmente, anche se scrivo principalmente, quindi penso che insomma è venuto abbastanza naturale pensare assieme anche ad alcune immagini da usare per anche far vedere far visualizzare delle cose un po' complicate, tipo dei dati sull'inquinamento provocato dalle navi da crociera, posti molto diversi. E per esempio stavo riguardando, mi piace molto anche le tavole in cui poi parla Sara di scienza radicata, che racconta, lei ha fatto tutta insomma ricerca sugli ecosistemi marini a Fiumicino, e quindi si vedono i delfini, si vedono i gamberetti sul fondo del mare. Chiaramente non ci siamo stati, cioè chiaramente non ci siamo stati, però potete vederli. Tra l'altro la parte dei delfini secondo me a me piace molto, perché insomma dopo una del, non ricordo esattamente quando, la scorsa primavera, una delle mobilitazioni delle assemblee al bilancione, stavo andando via verso sera e passando ho visto proprio a largo questi due delfini che saltavano in acqua, e effettivamente lì c'è questa, come racconta Sara, poi questa areale di riproduzione di delfini a largo di Fiumicino, che chiaramente sarebbe impattato dal passaggio di navi da crociera e maxi yacht previsti dal progetto. E poi anche sì, la parte dell'Alaska è interessante, perché insomma ero entrato in contatto con questa rete globale nata da un attivista, una signora dell'Alaska, di questa cittadina di 30.000 abitanti, in cui Juneau, che è diventata una capitale delle crociere, in cui ha 30.000 abitanti, quindi meno della metà di Fiumicino, però ci arrivano, non ricordo adesso quanto bene, però un numero incredibile di persone in crociera, molto di più ogni settimana. Tra l'altro l'Alaska è una delle meta crocieristiche importante per chi vuole vedere come un po' la Norvegia in Europa, insomma i mari del nord, e da lì è nata insomma la sua mobilitazione, da persona che lavora e ha lavorato nel turismo proprio, quindi anche con i crocieristi, e soprattutto dicendo no, non è tollerabile questa cosa, è un mercato che ha un impatto troppo forte sulle comunità, sull'ambiente, sull'aria che respiriamo. E tra l'altro mi è divertente, perché poi l'ho sentita più volte Carla di Juneau, che ha un po' poi creato questa insomma rete globale in cui ci sono varie attiviste, Global Cruise Activist Network, che ogni due settimane si ritrovano online, quindi anche voi avete partecipato, insomma. E poi mi ha detto, ma come faccio ad avere una copia della rivista di Alaska? Non è proprio il posto più semplice dove spedirvi una copia, però ci siamo messi d'accordo che a un certo punto un suo amico passerà dall'Italia, e quindi insomma... Però tra l'altro è molto interessante Juneau, perché è un posto dove non ci sono strade, ci arrivi solo via mare o per via aerea, e proprio dal mare è arrivata questa invasione delle crociere, insomma. E anche lì in Alaska c'è un caso interessante proprio di questo molo che era stato ottenuto con una piccola concessione privata, che poi si è ingigantito incredibilmente, e diventando un approdo crocieristico molto importante. E anche lì, con una situazione simile, più piccola ancora a quella che potrebbe succedere a Fiumicino, insomma. E quindi come, dando in mano una società privata in un contesto poco regolato, poi non sai veramente cosa succederà, non ci sono controlli, e già pure nei porti pubblici i controlli sull'inquinamento insomma dell'aria sono abbastanza molto limitati, insomma. E quindi sì, questo secondo me è stato, insomma, poter includere nella storia queste cose che come giornalista ho potuto includere intervistando una persona, ma non potevo farle vedere, insomma, e invece è stato molto molto interessante. E credo poi anche, per esempio, c'è dentro una tavola su questa fiera Sea Trade, Sea Cruise, a cui insomma questa grossa fiera, la più grossa del mondo, la crocieristica, a Miami, in cui poi negli ultimi anni ci sono molte delegazioni italiane che vanno, insomma. Quindi tante cose le abbiamo potute far vedere grazie a Beatrice, insomma, è molto bello, coinvolgente.
Va bene, io...
Va bene, allora io a questo punto direi che se qualcuno vuole fare qualche domanda, noi sicuramente ci fermiamo qui ancora un po', penso, quindi possiamo, se qualcuno vuole chiedere qualcosa adesso, possiamo aprire la parola, e se no resteremo qui tutte ancora per un po' e quindi ci troviamo, ci possiamo parlare. E faccio questo gesto così solo per capire il termometro. Attenzione.
Ah, è molto semplice, sapevo che ce ne avevo molti, però non volevo togliere tempo. Ma sapevo che erano venuti un gruppo di gabbatisti durante il Covid. Ho visto la scritta, che tra l'altro poi sono venuti anche a Rimini, poi però c'era la pandemia.
2020, sono 21.
Fa molto, cioè, secondo me è una cosa molto simbolica, durante i gabbatisti al Covid.
Internazionale.
Ha cambiato così tanto il mondo. Cosa facevano?
In realtà il 2020 è stato un anno crocevia per tantissime, molto particolare, però è stato, ecco, nella connessione Italia-Messico molto florida. Quindi noi abbiamo avuto a Fiumicino ospite Mary Choi inizialmente, quindi la prima donna indigena a proporsi come presidente del Messico, e poi dopo è venuta la delegazione zapatista. L'incontro con Mary Choi è stato stupendo, quasi surreale. Noi ci siamo messi su una rotonda a Fiumicino e c'eravamo io e lei che parlavamo e poi qualcuno che traduceva, e lei ci diede un consiglio a noi come attiviste, che ancora lo ricordiamo, che sembra super basic, ecco, però in realtà poi alla fine è molto profondo, e ci disse: voi dovete andare porta a porta a bussare alle persone, a portare il vostro messaggio. E quindi noi lì per lì, mi sembra brutta detta così, però ho detto: oddio, no, come quelli che vendono il folletto, capito, che fanno porta a porta, capito, per noi oddio, è qualcosa di terrorizzante. Però effettivamente noi l'abbiamo fatto spesso e siamo tornati a farlo, capito? Andare a svolantinare al mercato di quartiere, andare cassette della lettera, cassetta per la lettera, quindi abbiamo raccolto appunto questo suggerimento di Mary Choi. E poi dopo poco venne questa delegazione zapatista, ci fu questo incontro sul Bilancione, dove ci siamo confrontate appunto sullo stato dell'arte delle rispettive lotte, sulle pratiche di lotta e sulle future propensioni. E sorprendentemente abbiamo trovato tantissime similitudini, nonostante noi avevamo il mare e loro hanno la sierra praticamente, perché è una zona dove il mare è lontanissimo, oltre Veracruz, oltre Oaxaca, no? E poi questa giornata finì con una mangiata di cozze, questa tavolata davvero di 40 persone, quindi questa tavolata proprio all'italiana, tutta dritta, che io penso che in Messico non si è mai vista, tutte sedute, che finiva con un camino, perché era inverno, e quindi queste casserolate di cozze, che per loro era tipo solo l'antipasto, ma per noi era una cosa incredibile. E lì ci siamo rese conto quanto, sai, a volte ingenuamente, no? Prendi un posto, vuoi difendere il tuo territorio, vuoi farne un polo anche di cultura, di arte, in una zona periferica dove non esiste nulla, dove non c'è controcultura, ma a volte non c'è manco cultura. E poi ti rendi conto che invece quella cosa diventa una magia, cioè quello spazio ti dà modo di poter ospitare le comunità zapatiste, di poter ospitare la, ma speriamo, e poi non si è avverato, futura presidentessa indigena del Messico. E quindi ci siamo rese conto come la solidarietà tra le lotte poi riesca ad aprire dei portali che altrimenti non si aprono. Ah sì.
Ma allora sono a
veramente senza sapere.
Sono arrivati in auto.
Oddio, sai che non lo so,
non penso che era arrivato,
però non a Fiumicino, forse a, non so se a Genova, non credo che loro siano proprio arrivate con la nave a Fiumicino, perché era già un po' che facevano dei giretti, però se ti piace ricordarlo così, io ti lascio questa illusione, ricordatela così, perché io non sono sicuro, quindi non ti voglio rompere il sogno. Una cosa che mi ricordava David, però dai David, io ho parlato abbastanza.
No, vabbè, sempre in tema della cultura, una cosa che a me piace molto, per esempio del collettivo, è di aver intitolato la stradina che sta dietro ai bilancioni a questo regista Caligari, che insomma è uno che ha raccontato la periferia, che era insomma un film tosti, no? Qualcuno di voi li ha visti. No, film che parlano proprio di questa periferia della periferia, perché Fiumicino fino a 30 anni fa era la 14ª circoscrizione. E Ostia e Fiumicino è un territorio molto simile, separato dal fiume, ma ci sono tantissimi aspetti che le collegano. E quei film raccontano anche la durezza della vita in periferia. Quindi è stato un bellissimo momento in cui poi il collettivo ha dedicato questa strada. Tra l'altro ci ha lasciato giovanissimo, e quella volta sono venuti anche parecchi registi, attori romani che hanno voluto commemorarlo. Una cosa che ci tenevo a dire, ecco, questa capacità di fare rete, perché quando prima Giacomo ricordava l'Alaska, noi abbiamo lavorato molto con questa rete GCAN, dove ogni 15 giorni c'è una call online. Io non le seguo perché parlano in inglese troppo veloce, io ho un po' la zappa, c'è la mia compagna che è bravissima, quindi le segue lei queste riunioni, ma ci hanno dato un sacco di consigli, perché poi lo schema, il paradigma è sempre lo stesso, cioè le grandi multinazionali si stanno litigando i posti per il turismo più becero che esiste, che è il turismo crocieristico. Io non so se qualcuno di voi ha mai fatto una crociera, però guardiamo cosa c'è dietro. Intanto non portano ricchezza ai territori. E questo è un dato che tutte le città europee lo stanno capendo e stanno mandando indietro, da Venezia a Barcellona, a Malaga, ad Amsterdam. Stanno cercando di limitare gli spazi a navette crociera, perché arrivano 5.000 persone tutte insieme. A bordo c'hanno tutto, 10, 12, 15 ristoranti, quindi se prendono un gelato, un caffè, una calamitina. Quindi schiaccia tutta l'economia del territorio, trasformandola e monetizzandola in maniera, cioè proprio l'aspetto della velocità, perché questa gente ha pochissimo tempo. Quindi l'idea che poi portano lavoro, è una cavolata pazzesca. E chi ci ha avuto a che fare col crocierismo se ne sta rendendo conto. Quindi lavorare in rete vuol dire questo. Avere la capacità di dialogare anche con persone che stanno dall'altra capo del mondo. Poi noi siamo, come collettivo Tavoli del Porto, siamo nati in un contesto diverso dal collettivo che ha occupato il bilancione, no? Che era un po' una realtà marginalizzata, considerata almeno nel territorio di Fiumicino, e classiche zecche, per capirci, no? La dico così, cioè capiamo, cioè la percezione che c'era all'esterno, perché la maggior parte delle persone non sapevano poi le attività culturali che si facevano in quel luogo. Noi siamo nati più da una rete civica di comitati, associazioni, che poi piano piano si è allargata, sono diventate tantissime, ma abbiamo imparato a lavorare insieme, perché noi magari siamo più bravi a entrare nel merito dei documenti, a trovare le falle del progetto, però quando si tratta poi di mobilitare le persone, il collettivo è fantastico, e quindi questa capacità nella diversità di riuscire a fare e anche contaminarsi, no? Si direbbe un termine bruttissimo, però di scambiare esperienze, è stato determinante. E non è un caso che questa procedura di valutazione impatto ambientale, che la multinazionale pensava di fare in 6 mesi, secondo il loro cronoprogramma, perché devono stare nei tempi del giubileo, sta durando 2 anni, e c'è una sfilza di prescrizioni, come diceva prima Fede, che fa paura. Perché per realizzare quell'opera dovranno essere fatte tutta una serie di opere accessorie che sono irrealizzabili, come il collegamento intermodale, a meno che qualcuno non decide proprio di sventrare tutto il delta del Tevere, e quindi lì la battaglia sarà ancora più campale. Quindi la procedura va avanti, noi ci batteremo fino all'ultimo secondo, anche dopo, diciamo così. Ma la speranza è che queste multinazionali, perché dietro la Royal Caribbean ci sono fondi di investimento internazionale, c'è la Icon che è un fondo inglese, c'è BlackRock, ci sta tante robe. Abbiamo scoperto, grazie all'inchiesta giornalistica recente, che c'è anche una compagnia israeliana che fa parte di quel network di compagnie marittime che con la loro logistica sono al servizio della macchina da guerra, del genocidio. Quindi cioè, abbiamo i mostri davanti. Però, siamo gente vostra.
Sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa che vi saluta e in chiusura vi ricorda che avete ascoltato fino adesso nella puntata di oggi la presentazione che si è tenuta più o meno un mesetto fa a Risma Bookshop, una libreria indipendente di Roma, del volume autunnale della Review Italia. La Review Italia è un periodico che raccoglie una serie di interviste, di inchieste giornalistiche a fumetti illustrate. In questo caso la presentazione era incentrata su uno degli articoli pubblicati sul numero di settembre dal titolo Il grande attracco, un'inchiesta a fumetti sul porto croceristico di Fumicino di Giacomo Zandonini e Beatrice Galli. All'interno della presentazione le voci che avete ascoltato sono state anche quelle del collettivo No Porto e I Tavoli del Porto. Questo volume della Review è di 192 pagine, costo di 19 euro, un volume coloratissimo che potete trovare ovviamente sul loro sito, ma quindi la Review, ma anche all'interno di tutte le librerie indipendenti. Con questo ci salutiamo, vi auguriamo una buona serata e ci riascoltiamo giovedì prossimo, e un saluto speciale va a chi è privato e privata della propria libertà. Ciao!